Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare, sono le 11 ed un minuto. Marianna Mazzuccato è professoressa allo University College di Londra ed è direttrice e fondatrice dell'Istituto for Innovation and Public Purpose, l'Istituto per l'innovazione e lo scopo, il fine pubblico, questo sempre lo University College di Londra. Il suo ultimo libro, che è stato scritto insieme a Rosie Collington, che è una dottoranda in politica economica allo University College di Londra, si intitola, aperte le virgolette, Il grande imbroglio, come le società di consulenza indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l'economia. È un libro che è stato pubblicato proprio in questi giorni dalla Terza. Saluto e do il benvenuto a Marianna Mazzuccato. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, sono molto felice di parlare con te.
Grazie, anche noi. E allora cominciamo dai fondamentali. Qual è il mestiere delle società di consulenza? Che cosa fanno le società di consulenza?
Allora, prima di tutto è importante enfatizzare la parola società di consulenza, perché in realtà di consulenti ce ne sono molti, anche i dottori ogni tanto fanno consulenza, gli insegnanti possono fare consulenza, gli accademici possono fare consulenza in base a quello che sanno, quello che hanno studiato, il lavoro che hanno fatto per 20 o 30 anni. Queste sono società di consulenza dove il business model proprio della consulenza è fare consulenza, mentre un dottore il suo business, diciamo, è fare il dottore e poi al lato può fare un po' di consulenza se un governo per esempio ha bisogno di fare un programma sul cancro, e quindi fanno consulenza. Quello che noi diciamo è che questo mestiere, quello che fanno, è cambiato negli anni. Prima erano, diciamo, al lato, c'era per esempio un governo che doveva fare una strategia su, non so, il clima, parlando di oggi, e non so come si dice in italiano, on the side, perifericamente diciamo, c'erano i consulenti. Oggi invece pian piano sono andati al centro, loro fanno, non è che sono lì al lato a dare ogni tanto un po' di suggerimenti, diciamo, no? E questa cosa è anche avvenuta perché i stessi governi negli ultimi 50 anni hanno smesso di investire nelle proprie capacità, quindi diventa un circolo vizioso, nel senso che uno può anche criticare, no? Che ci sono troppi consulenti nel governo, ma se poi diventano diventa quasi necessario perché non ci sono più le capacità dentro del governo, questo è il problema. La cosa più strana è che anche quando ci sono queste capacità, i governi spesso si sono, diciamo, abituati a chiamare dentro McKinsey, Deloitte, PwC, KPMG, sto dicendo un po' dei nomi grossi, no? E questo anche perché riescono alla fine a, diciamo, dare poi anche la colpa o diciamo chi prende il rischio è qualcun altro, perché c'è molto enfasi oggi che i governi devono non essere, diciamo, al motore dell'economia, dovrebbero solo facilitare le cose. Quindi questa ideologia che ha tolto quasi il ruolo al governo dal centro fa sì che i governi stessi hanno paura, in inglese si dice diventano risk averse, quindi anche quando quelle capacità ci sono è meglio se qualcun altro fa. Che quando questi altri fanno sbagli non è vero che poi prendono la colpa, diventa tutto un po' mascherato.
Il rapporto tra società di consulenza, nello specifico McKinsey, e i governi, nello specifico il governo Draghi, ci tornerò tra un attimo, perché voi fate un esempio nel vostro libro che riguarda quella particolare esperienza, ma questa domanda gliela faccio più tardi perché voglio rimanere ancora su il ricorso alle società di consulenza da parte soprattutto del pubblico, dei governi. Voi avete raccontato, lei professoressa Mazzuccato ha raccontato anche in altre occasioni, che questo ricorso massiccio alle società di consulenza in poche parole genera un'inerzia, una pigrizia che nei governi, e questa cosa qui in qualche modo porta ad una esproprio di competenze, capacità, i governi le delegano alle società di consulenza e poi no, a loro non resta più niente in mano, fa parte forse di quella infantilizzazione di cui appunto si parla anche nel titolo di questo vostro libro.
Esatto, beh, il titolo, diciamo il subtitle, il sottotitolo dove come le società di consulenza indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l'economia, quella parola infantilizzano è venuta perché un Tory Lord, un Lord nel governo inglese conservatore, un Tory, sotto Covid aveva visto quanto il governo inglese stava spendendo sulle consulenze, per esempio 1 milione di sterline al giorno a Deloitte per fare test and trace, non mi ricordo come si dice in italiano quando si faceva, no?
I test e il tracciamento.
Esatto, e che tra l'altro hanno fallito totalmente, che non è neanche una sorpresa perché non c'era capacità dentro di Deloitte su quello, non avevano mai avuto esperienza, tornando a quello che ho detto prima, quando un dottore fa consulenza a un governo lo fa in base alla sua esperienza, il valore che ha dato nella vita in base a quell'expertise. In questo caso la cosa più strana era proprio a chi hanno dato questo contratto. Comunque lui poi, calcolando i numeri, diciamo, di quanto il governo stava spendendo sia sotto Covid ma anche sotto Brexit, dove le più grosse società di consulenza, KPMG, PwC, di nuovo McKinsey, hanno approfittato molto, diciamo, alla fine di una crisi, perché è stata anche una crisi dopo, ha detto: se continuiamo così stiamo infantilizzando Whitehall, cioè il governo. E tra l'altro ha detto una cosa bellissima, la dico in inglese, ha detto che i civil servants, cioè
i funzionari pubblici, i servitori dello Stato.
Sì, gli piacerebbe anche lavorare su questi crunchy problems, cioè problemi difficili, complessi, hanno il diritto di lavorare su questi problemi, no? Anche per imparare. Nel libro noi enfatizziamo moltissimo questo problema di imparare, cioè come uno quando impara andare in bicicletta bisogna anche cadere, no? Per imparare, learning by doing, trial and error, cioè facendo sbagli uno impara. Se come questo outsourcing, diciamo, dalle funzioni del governo, vuol dire che alla fine in effetti si infantilizza il governo, nel senso che le persone che lavorano dentro non imparano. Il problema però è, no? Io quando avevo lavorato, adesso possiamo anche spostarci sull'Italia, sulla commissione Colao sotto Covid, era incredibile quante persone di McKinsey erano nella stanza. Io in effetti, adesso questo forse lo dico per la prima volta, alla fine non avevo firmato il report finale proprio per quello. Mi sembrava stranissimo che noi eravamo una quindicina di esperti e c'erano altrettanto persone di McKinsey. Quando io avevo sollevato il problema, la risposta era: ah sì, vabbè, dai Mariana, però i funzionari nel governo italiano, italiano non sono abbastanza, diciamo, veloci, dovrebbero prendere i minutes, devono fare questi powerpoints, no? I powerpoints famosi di McKinsey e tutto. E io ho detto: vabbè, però non è una cosa neutrale essere in una stanza dove stiamo parlando del COVID recovery, dove ovviamente dopo i contratti, no? del lavoro che faremo su quello che bisogna fare non è esattamente neutrale, ma chi è nella stanza che sta ascoltando. E quindi questo è un enorme problema, infatti noi lo chiamiamo cioè being in every room, cioè in qualche modo sono in ogni stanza, spesso gratis, noi lo chiamiamo lowballing, all'inizio entrano gratis, ascoltano, fanno, ricevono informazioni, no, che dopo non è una sorpresa che dopo ricevono anche i contratti a livello anche di milioni. Sei nella stanza gratis all'inizio ricevendo informazioni che dovrebbero essere, diciamo, informazioni a livello di un forum democratico, no? Dove le persone dentro sono elette, se sono in governo, oppure che sono selezionate, come siamo stati selezionati noi, da un governo. Tra l'altro lavoravamo tutti, anche noi, gratis, metà erano accademici.
E quindi secondo lei in quel caso specifico di allora, stiamo parlando del 2021, governo Draghi, era una domanda che volevo farle più avanti, ma ne approfitto perché questo è il contesto più giusto, quello che voi raccontate anche nel vostro libro è che McKinsey fu chiamata a collaborare con il governo Draghi e da quello che si capì, per soli 25.000 euro, che sono 4 lire, 4 soldi, pochissimo. Perché lo fecero? Perché erano molto più redditizie le informazioni che ricavavano stando appunto in quelle stanze?
Sì, ma non è neanche, cioè, non bisogna neanche pensarci troppo in modo lineare, cioè non è che hanno detto ok, siamo in quella stanza o gratis o solo per 25.000 e dopo ci verrà un contratto per X. Queste sono tutte informazioni, diciamo, e knowledge, conoscenze molto importanti che poi vengono usate per anche avere dei contratti che possono anche essere contratti, volendo, in un atto governo, no? E in questo caso però, quando il PNRR è avvenuto, e ovviamente sono tanti soldi, no? Sono miliardi che poi vengono spesi, e ogni volta che vengono spesi ci sono dei contratti che possono essere su un'infrastruttura, possono essere su delle politiche economiche per le piccole imprese, ci sono spesso anche lì consulenti, no? Quindi magari uno sta aiutando a governare, come è stato in questo caso il recovery gestito da Draghi, per solo 25.000, ma i contratti che poi avvengono, no? Con il recovery fund sono in tutto il paese. Poi lì noi non abbiamo al tempo, perché l'abbiamo scritto quando stava solo cominciando, non è che siamo andati lì a calcolare dove esattamente poi McKinsey ha avuto il contratto, ma questo è un fenomeno, diciamo, abbastanza conosciuto. Io però prima parlavo di prima di Draghi, quando c'era la commissione.
Certo, Colao, che era precedente.
Sì, ma in effetti, insomma, la mia prima domanda, perché eravamo in 15 nella commissione, ho detto, ma chi sono queste altre 13 persone?
Professoressa Mazzucato, siamo arrivati alla metà del tempo che abbiamo a disposizione. Io vorrei usare la prossima metà, i prossimi 10 minuti, anche per farle delle domande generali, perché quello che io ho capito adesso, leggendo il suo libro, anche dalle parole che lei ci ha detto in questi 10 minuti, quello che ne viene fuori è che abbiamo le grandi società di consulenza che hanno acquisito nel corso del tempo sempre più potere, e questo potere lo hanno acquisito anche grazie appunto a quel comportamento da parte dei governi, della politica, che hanno delegato conoscenze, attività, definizione di progetti a quelle società esterne. Quindi società che crescono di importanza, di influenza, e governi che almeno in questi contesti diventano sempre più piccoli. Allora le chiedo se
Non più piccoli, più deboli.
Più deboli.
Non è tanto
giusto,
una questione di
giusto.
Grande o piccolo, perché purtroppo i governi,
ma è forte e debole,
quando
certo.
Spendono tanto, spendono male.
Allora, in questo contesto, grandi società di consulenze private che diventano sempre più grandi, governi che diventano più deboli, è compatibile con la democrazia questo sistema?
Beh, no, infatti noi parliamo di come questo, diciamo, distorce l'economia e la democrazia, e anche perché ci sono dei enormi conflitti di interesse, nel senso che basta guardare anche le notizie che avvengono ogni giorno, appena venuto fuori che in Australia, per esempio, McKinsey, mentre prendeva 6 milioni di dollari dal governo per fare la strategia del clima, allo stesso momento stava consultando per tutte le più grosse compagnie di energia fossile, diciamo, nel paese. PwC, PricewaterhouseCoopers, stessa cosa, stavano sempre in Australia consulting su, non so come si dice in italiano, i medical devices, come si dice in italiano?
Non ho capito, ripeti per cortesia?
Il regolamento sui medical devices.
Sui congegni medici, sulle apparecchiature mediche.
Sì, esatto, cioè sulla regolazione, il regolamento su quello, e stavano allo stesso tempo consultando per le società che fanno quei medical devices, no? Quindi noi lo chiamiamo being on both sides of the street, da tutte e due le parti della strada, no? Questo sarebbe anche una cosa facile da riformare, cioè basterebbe dire che è illegale, cioè o uno, anche in Sudafrica per esempio, consultano per una grande società pubblica, Eskom, come se fosse l'ENI, allo stesso tempo che stanno consultando per il governo che regola l'ENI, no? Questo basterebbe farlo illegale, non bisognerebbe che fosse possibile di essere on both sides of the street. Ma anche la cosa forse più importante che sottolineiamo come conflitto di interesse, noi diamo l'esempio di un terapista un buon terapista non ha un cliente in terapia tutta la vita, perché vorrebbe dire che la terapia non sta funzionando, no?
Certo.
Quindi ci dovrebbe essere un interesse, se questo fosse un lavoro, diciamo, funzionale, non disfunzionale, per le società di consulenza di rendere più forte, più abile, più capace, per esempio, il governo che sta pagando per la consulenza. Invece, se fosse così, non avrebbero un contratto nel futuro, no? Quindi c'è quasi un conflitto di interesse di non rendere il cliente, diciamo, più abile nel lungo termine. Quindi alla fine del libro, dove noi guardiamo anche le soluzioni al problema, sia come diminuire questi conflitti di interesse, ma anche che dovrebbero essere dei contratti dove dentro ci sono delle regole, diciamo, su come essere sicuri che il lavoro che si fa rende più abile e capace il governo sulla questione in cui si sta consultando, così nel futuro in teoria non c'è bisogno.
Senta, professoressa Mazzucato, io metto insieme diverse cose, non so se sto facendo un mischione improprio, però glielo voglio sottoporre. Società di consulenza, studi legali, uffici dell'alta finanza, sono questi un po' diventati veri luoghi del potere, almeno nei paesi dell'Occidente capitalistico? Cioè quelle stanze lì sono quelle dove si concentra maggiormente il potere, oppure è soltanto il frutto di una mia fantasia?
Dipende, in realtà, ma tutti i miei libri, in realtà, Lo Stato Innovatore, Il Valore di Tutto, anche Missione Economia, io ho sempre parlato di questo problema delle capacità, no? Quindi bisogna vedere su di cosa stiamo parlando, sia sulla questione del clima, la salute, il problema della digitalizzazione. C'è bisogno di molti attori diversi, pubblico, privato, la finanza, anche ovviamente la questione legale è importantissima, perché sotto ci sono dei contratti. Il problema è se quando si sta lavorando assieme si sta veramente creando valore assieme, risolvendo grossi problemi, come andare sulla Luna 52 anni fa era un enorme problema, c'erano 400.000 persone in diversi settori che l'hanno fatto avvenire, oppure se c'è questa intermediazione, non so come si dice…
Intermediazione?
Sì, e quindi anche tanta rendita che diciamo toglie il valore, quindi anche nel mondo della finanza. La finanza serve, però se la finanza finanza la finanza, che alla fine è il problema, no? In inglese si dice finance, insurance e real estate, FIRE, l'acronimo è F-I-R-E, che in inglese vuol dire fuoco, ma sono questi quattro settori, finance, assicurazioni e real estate. Vuol dire che la finanza sta mettendo quasi 80% della finanza ritorna al mondo finanziario, non è che sta veramente finanziando l'economia reale. Dentro dell'economia reale bisognerebbe anche non solo finanziarla, ma direzionarla, no? In modo che abbiamo un'economia più inclusiva, più sostenibile, tutto quello che per esempio si parla per i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, che ogni paese, incluso l'Italia, ha firmato nel 2015. Quindi non è il problema che queste società esistono o che lavorano, ben venga quel lavoro se si sta lavorando assieme sui problemi di oggi. Invece purtroppo se diventano un fine in sé, la consulenza come un fine in sé, la finanza come fine in sé, il mondo legale come fine in sé, invece di creare valore, risolvere i grossi problemi, lì è il problema. E sia in questo libro che nei miei altri libri io dico che non è un caso che tutto questo è un po' frutto anche di un disegno di come pensiamo l'economia. Se si pensa per esempio ai governi solo come facilitatori, no, dell'economia, c'è anche più corruzione alla fine, perché è più facile che le imprese dicano al governo quello di cui hanno bisogno. Non c'è una vera co-creazione o co-formare, diciamo, l'economia. C'è sempre questo correggere i fallimenti, market failures in economia si dice, del mercato, e quindi per definizione, quasi per disegno, uno è sempre reattivo, non proattivo, quindi non solo diventa più difficile risolvere i problemi e queste capacità non ci sono, perché c'è meno incentivo di investire dentro delle capacità di governo se sei lì solo per facilitare qualcun atto che crea valore,
dare una mano, tappare i buchi
di mercato. Sì, ma è anche è sempre too little too late, no? E quindi anche questo, quello che dicevo prima, questo circolo vizioso che per il come pensiamo la funzione di un governo, invece di co-creare valore assieme al settore privato ed altri, sei sempre lì solo a correggere i problemi, per definizione sarebbe sempre tutto troppo tardi e quindi c'è anche questo bisogno quasi all'infinito di avere qualcun altro che entra per aiutare. Devo dire, tutto questo che ho detto devo qualificarlo col fatto che io lavoro tra l'altro, cioè incontro persone dentro del civil service in giro al mondo, mm-hmm. e sono spesso persone brave, cioè sono quasi degli eroi che nonostante questa propaganda contro, no, il servizio pubblico, spesso in alcuni paesi anche dove sei investito, perché questo è il problema, dove sei investito in portare, diciamo, in renderlo anche più dinamico, più creativo, rimane difficile perché le strutture non sono fit for purpose.
Allora, professoressa Mazzuccato, io ho un'ultima domanda per lei. Lei ha citato anche i suoi lavori precedenti e mettendo insieme i suoi libri di questi anni, dal 2014, noi ci eravamo sentiti la prima volta proprio 10 anni fa, ne viene fuori una narrazione, no, che lei fa in qualche modo sul ruolo dello Stato e la creazione e la distribuzione della ricchezza. Negli ultimi 80 anni, quindi, potremmo dire che almeno per quanto riguarda l'Occidente, questa parte del mondo ha vissuto appunto per 40 anni riconoscendo un ruolo ai governi, allo Stato nella definizione delle politiche economiche per la crescita e per la redistribuzione. Poi è arrivata l'ideologia neoliberista, ha spazzato un po' via tutto, no, nei successivi 40 anni. Solo il mercato conta, e questo mercato conta anche con l'aiuto del diritto, le leggi che creano in qualche modo ricchezza. Mi sto facendo riferimento ai lavori, no, di una sua collega giurista della Columbia University, Katarina Pistor. E quindi a questo punto le chiedo, professoressa Mazzuccato, e a questo punto che cosa, in che fase siamo già entrati e probabilmente saremo?
Allora, prima di tutto, forse mi sono anche scordata di dire, stiamo parlando di un settore, questo settore che guadagna, cioè che è grande di $1 miliardo, cioè è un grosso settore, no? E la sua fase di crescimento all'inizio era per governi, come appena detto, neoliberali, ma in realtà è stato anche, per esempio, New Labour, diciamo la sinistra, che ha fatto che questo andasse su, perché quando si parla di il ruolo di un governo, se non si ha poi una teoria, diciamo, proprio del valore pubblico, quello che io chiamo il proposito pubblico, si finisce di portare dei metrics, non so come si dice, insomma, dei modi di valutare dentro dei governi, che è per il settore privato, cost benefit analysis, net present value, cioè questi modi, diciamo, statici di parlare di efficienza, no? E quindi questo anche aiuta a, diciamo, cioè alla fine si distrugge anche il modo dinamico di pensare a un proposito pubblico, al valore pubblico, se non si ha proprio una teoria di cosa vuol dire avere un governo che lavora per i cittadini, per il pianeta, quali sono le misure dinamiche intragovernativi che bisognerebbe avere in modo di non semplicemente imitare il settore privato. E questo ironicamente è anche venuto nei governi di sinistra, quindi non bisogna pensare che solo destra, sinistra, neoliberale, no? Bisogna veramente reinventare, cioè non basta parlare di soldi, e in questo momento c'è di nuovo l'austerità, anche in Italia c'è di nuovo l'austerità, che non funziona, si sa che non funziona, ma anche quando si investono i soldi pubblici bisogna sapere come farlo, e se uno solo ha una teoria, diciamo, keynesiana semplice invece di quello che secondo me Keynes veramente voleva dire, cioè non è solo che bisogna avere il investimento pubblico contraciclico, no? Che era il suo punto principale. Bisogna anche sapere come investire, avere la capacità, pensare a come veramente creare opportunità nuove che non ci sono, come avere, in economia si dice additionality, essere sicuri che i soldi pubblici fanno venire cose che comunque non sarebbero avvenute invece di solo rendere più facile qualcosa al settore privato. Tutto questo adesso non abbiamo tempo, ma richiede capacità, e quando queste capacità sono state distrutte, oppure quando c'è proprio una teoria contro questa visione dello Stato, abbiamo poi un enorme problema ad affrontare tutti i problemi di nuovo, clima, salute, digitalizzazione, tutti i problemi della nostra gioventù per il futuro. E devo dire una cosa, la destra spesso gli piace dire che questo vuol dire che uno sta romantizzando lo Stato, oppure che il mio lavoro dice lo Stato deve essere più grosso, lo Stato deve far tutto. Assolutamente no, tutto il mio lavoro è che bisogna avere un'intelligenza collettiva, lo Stato, il privato, ma anche altri tipi di settori devono lavorare assieme, ma è impossibile lavorare assieme senza una anche visione di cosa deve fare, cosa devono fare tutti questi attori diversi. Non bisogna confondere il pubblico col privato, devono sapere lavorare assieme, come quando siamo andati sulla Luna, e oggi c'è proprio questa mancanza di sapere lavorare assieme, e in paesi come l'Italia, ma anche in tanti altri, questo è secondo me una delle fonti della corruzione.
Professoressa Mazzuccato, abbiamo purtroppo finito il tempo che abbiamo a disposizione, io la ringrazio, abbiamo parlato del grande imbroglio, questo è il titolo dell'ultimo libro che la professoressa Mazzuccato ha scritto insieme a Rosie Collington, Come le società di consulenza indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l'economia. Grazie mille per essere stata qui con noi stamattina e buona giornata.
Grazie mille.
Minuti, è arrivato il momento di chiudere la trasmissione di Pubblica di oggi, la linea Adira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!